50 anni di ritmo, energia, passione.
Auguri, Radio Parma.
Allora, eccoci insieme, giusto il tempo per introdurre la nostra ospite questa mattina, e poi avremo al telefono Glo Marie per presentarci in anteprima. Vi ricordo, l'album uscirà domani, il suo nuovo lavoro musicale, appunto. Quindi, per introdurla, direi di cominciare ad ascoltare subito uno dei suoi tanti pezzi. È questo, si chiama Teatro dell'Anima, anteprima, Radio Parma, Glo Marie.
Benvenuti nel teatro dell'anima. Il prezzo da pagare è solo la ragione. Mentre la platea si riempie di ogni illusione. Sul palco ogni paura si improvvisi attore. Benvenuti nel teatro dell'anima. Alla regia c'è il sogno, la poesia e il sipario, la malattia che ognuno si porta dentro, verrà scenografata in ogni atto. Se guarire è come cambiare forma un'ombra, che la realtà danzi con l'oscurità, sul filo dell'invisibile si ridarà voce alle maschere. Tu sei schiavi dello show della domanda, temi più la morte o più la vita. Non aver paura se questo è solo l'inizio della partita. Benvenuti nel teatro dell'anima. Protagonista assoluto sarà l'eccezione. Tra amore e un'anatra ci sarà un'audizione. Per conferire al più curioso questo onore. Benvenuti nel teatro dell'anima. Siete invitati a dare fuoco al vostro calendario. Non ci sarà tempo, soltanto il gioco portentoso di ogni singolo momento. Se morire è come cambia forma, allora che la realtà mi assaggi senza pietà. Sul filo dell'invisibile si ridarà un voce alle la domanda, temi più la morte o più la vita. Non aver paura se questo è solo l'inizio della partita.
Eccoci qua, Teatro dell'Anima con Glo Marie, l'abbiamo ai nostri telefoni questa mattina. Buongiorno Glo Marie, ben arrivata.
Buongiorno.
Allora, primo giorno di primavera, no? Vedi tu se è una data accogliente o meno, no?
In realtà è l'ultimo giorno d'inverno.
Ultimo giorno d'inverno, però nel pomeriggio scatta la primavera, quindi
esatto.
La rinascita, e c'è questo album che esce appunto domani, che abbiamo ascoltato appunto con Teatro dell'Anima. Cosa è successo dal 2024 ad oggi? Così una piccola idea di quello che è stato il tuo passato prossimo, per capirci.
Beh, diciamo che mi sono concentrata molto su letture un po' esoteriche, psicologiche, quindi mi sono molto interessata all'inconscio, ho letto Jung e tanti altri trattati, anche James Hillman, Marie-Louise von Franz, Jodorowsky, quindi è stato un momento un po' di rinascita mistica e di riscoperta un po' della mia interiorità e ho voluto cercare di trasporre questo viaggio anche attraverso la musica, ovviamente, perché è il mio strumento con cui comunico. E quindi quello che è successo sostanzialmente è questo: grandi studi e grande introspezione, un po' alla Battiato, diciamo, la fase Battiato.
Ecco, diciamo che Alejandro Jodorowsky è questo eclettico artista un po' francese, un po' cileno, regista, sceneggiatore di fumetti, scrittore, ed è noto per questo suo stile visionario un po' surrealista, no? Molte delle tue anche immagini sono surrealiste, sia video che foto che vengono proposte come il tuo book.
Esatto, non dico che mi sono ispirata, però nel momento in cui l'ho scoperto mi ci sono ritrovata nella sua figura, diciamo, eclettica, che è un po' impossibile da codificare. Infatti io non è che mi sento solo una cantautrice, cioè la musica per me è un mezzo, ma come ci sono anche altri mezzi, appunto i video, le immagini, i costumi, i cappelli, quindi i burattini, perché comunque questo, il videoclip di Teatro dell'Anima mi ha avvicinato anche al mondo dei burattini, grazie alla compagnia di teatro medico ipnotico, e quindi insomma ho vissuto un po' un percorso simile, secondo me. Ovviamente il suo è molto più estremo, quello di Jodorowsky, perché ha vissuto negli anni 70 anche in Cile, insomma, diciamo c'era un tipo diverso di mondo e di mentalità, però sicuramente nel mio piccolo sento di aver avuto un percorso comunque in un certo senso nella stessa direzione.
Beh, diciamo comunque che in un modo o nell'altro la tua architettura dell'anima sta sempre prendendo piede, sei giovanissima, quindi hai tempo di costruire, imparare anche formule che ti stanno maggiormente addosso, no Gloria?
Sicuramente sì, ormai la direzione penso sia quella. Probabilmente tornerò a parlare anche d'altro, però mi sento molto, cioè sento molto questa tematica, perché sento che il mondo si sta inaridendo. Stiamo vivendo veramente un momento di grande conflitto interiore e di grande anche tristezza, angoscia, e penso proprio perché sia dovuto a questo allontanamento da questa mentalità legata al magico, al simbolico, perché penso che l'uomo, più che essere un animale razionale, è un animale proprio che ragiona per simboli, per significati, e questa dote, questa qualità la stiamo pian piano perdendo, e quindi avendola persa in un certo senso abbiamo perso anche noi stessi, non riusciamo magari a spiegarcelo, andiamo da 3.000 psicologi, ma penso che il motivo principale sia questa mancanza di fantasia e di capacità di sognare e immaginare per simboli, ecco. E quindi il mio album cerca in qualche modo di far capire questo bisogno. Infatti inizia con una chiamata alle arti, quindi un'invocazione dell'immaginazione come strumento di resistenza un po' nella belligeranza della realtà che ci circonda, quindi fino a portarci poi ad un nuovo mondo possibile, però cambiando appunto i meccanismi della nostra mente che si sono incrinati. Quindi è un viaggio in questa direzione, un po' circolare anche quest'album.
Gloria, c'è un passaggio molto bello che dice: non è un luogo di fuga ma di indugio. Quant'è difficile secondo te anni fa fermarsi, voleva dire proprio perdere tempo, oggi invece fermarsi senza sentirsi in colpa e anzi ritrovare qualcosa che secondo te si è perso oppure no?
Secondo me sì, perché comunque anche l'idea di ozio stesso, no? Tutte le volte che ci si ferma anche solo per contemplare o per cercare se stessi, si sente anche un forte senso di colpa che si sta perdendo qualcosa, che non stiamo facendo abbastanza, mentre invece secondo me il fermarsi anche solo a guardare le fronde degli alberi per me significa un po' riconnettersi al tutto e ritrovare la propria integrità. Però diciamo che è un mondo che cerca in tutti i modi di contrastare questo bisogno, che invece è importantissimo, quindi sicuramente il titolo vuole sottolineare l'importanza invece di proprio fermarsi mentre il mondo corre, e se ci si ferma insieme magari un giorno forse si smetterà di sentire questo senso di colpa nel momento in cui non si corre.
Ho notato che c'è tanto di immaginario e anche tanto di simboli in questo album. Il labirinto del disco che non porta all'uscita ma allo smarrimento, secondo te oggi abbiamo paura di perderci perché non sappiamo più stare nello sconosciuto, nell'ignoto, oppure no?
Beh, secondo me è un diritto negato quello allo smarrimento, appunto legato a quest'idea che invece la vita è fatta di date prestabilite, che a una certa età bisogna avere determinate esperienze, determinate skills, come le chiamano adesso, insomma avere un curriculum di un certo tipo, quindi è come se non ci fosse permesso di perderci perché dobbiamo in tutta fretta e frenesia raggiungere determinati obiettivi che ci impone la società. E quindi la canzone Chi ha potato dei siepi del labirinto, che è, mi sa, la terza traccia, parla un po' di questo, no? Che è come se il labirinto non è che noi non siamo, non lo percorriamo, è come se fosse stato proprio tolto, non lo vediamo più, non c'è quasi più questa possibilità di perdersi e di indugiare per arrivare, perché poi dal labirinto non è che si esce, si arriva al centro, perché bisogna anche distinguere tra labirinto e dedalo, che sono due concetti diversi. Nel dedalo ti ci perdi dentro, il labirinto invece, più che essere proprio fatto per farsi smarrire, è fatto per farci raggiungere il centro, quindi solo, non in linea retta, però devi fare un po' di arzigogoli, perché appunto l'indugio chiede anche questo. E c'è una frase nella canzone che dice: è necessario avere un muro, per così non guardiamo avanti a noi ma guardiamo in alto. E quindi c'è questa idea di tornare alla verticalità. E anche Battiato lo diceva, no? Che la linea orizzontale ci spinge verso la materia e quella verticale verso lo spirito. Il labirinto ci pone nelle condizioni di guardare in alto e quindi guardare allo spirito, alla religiosità, all'interiorità. Quindi il senso è un po' quello.
La domanda a chi ha potato le siepi del labirinto è molto potente. Ecco, tu hai trovato una risposta o secondo te è una domanda che deve restare aperta questa?
Secondo me deve restare aperta, perché non c'è una persona, è un leviatano generico che non ha forma, non ha volto. Forse siamo noi stessi che le abbiamo potate con leggerezza, senza aver dato peso a questa cosa. E quindi sì, secondo me la risposta la si sa, ma non si può ricongiungere a una cosa precisa, è molto complesso da, insomma, e secondo me è giusto che rimanga aperta comunque, che però ce la poniamo, ecco, che ci rendiamo conto che abbiamo perso un diritto fondamentale della nostra interiorità e che dobbiamo sforzarci di magari ricostruire questo labirinto. E il mio disco è un po' il tentativo di ricostruire un labirinto che ci è stato negato, ecco.
Tornando ai simboli, ci sono alcuni simboli particolari, no? Tipo il quagga, che è una parola inglese ma deriva da una voce sudafricana, se non sbaglio, dico bene?
Esatto, poi... sì. Uh-huh. Il quagga in realtà è un animale estinto che io ho scoperto un giorno, mi sa a Trento ad un museo delle scienze, e vedendo questa foto di questo animale in gabbia, non so perché mi sono riconosciuta, è stato un effetto strano. E poi mi sono documentato, ho scoperto che questo animale si è estinto nello zoo di Londra, mi sa attorno agli anni, nel 1880, però la data potrebbe essere sbagliata, non so se è precisa. E la cosa curiosa è che quando si è estinto non sapevano nello zoo che fosse l'ultimo esemplare al mondo. Tra l'altro aveva contratto un raffreddore, loro l'hanno abbattuto perché hanno detto va bene, ne prendiamo un altro un po' più sano, e poi hanno scoperto che in realtà era l'ultimo esemplare esistente al mondo. E quindi questa storia mi fa riflettere su come spesso non ci rendiamo conto di ciò che si estingue intorno a noi. Viviamo in un mondo che cambia molto velocemente, ci perdiamo costantemente dei pezzi senza magari accorgerci che li stiamo perdendo realmente. E quindi vorrei, attraverso questa storia, che io tra l'altro mi metto nei panni del quagga e parlo in prima persona, vorrei un po' sensibilizzare a queste perdite, e fa riferimento anche a questo animale, a tutte quelle anime rare che magari hanno ancora un certo tipo di spiritualità, che però risultano obsolete nel mondo in cui viviamo e che quindi tendono ad estinguersi perché non gli viene dato uno spazio per esprimersi, non vengono ascoltate. Quindi è una canzone che parla un po' di estinzione, che credo sia un tema che ci tocca in diversi modi in questo periodo.
Ecco, il quagga, lo dico proprio per chi è curioso, no? Che animale è tipo una zebra, giusto per capirci?
Sì,
più
metà
o meno.
Zebra, metà cavallo, asino, infatti anche questo fa ridere, che è un animale come se fosse tagliato a metà, no? Come se il destino sia stato beffardo, sapeva che sarebbe rimasto solo al mondo e quindi è come se l'avesse splittato in due per farsi un po' più di compagnia. Anche questa cosa mi fa sorridere in un certo senso.
Ecco, poi parli anche di Calicantus, delle sette porte. Quanto c'è di autobiografico e quanto invece di mitico in queste tue canzoni?
Secondo me di autobiografico non c'è tantissimo, perché comunque sento l'esigenza di andare oltre me stessa. Cioè, come se nel vecchio disco, che si intitolava A debita vicinanza, mi fossi avvicinata molto alla mia interiorità e poi l'ho attraversata e sono andata in un territorio che va oltre, cioè è talmente tanto dentro me stessa che va oltre, perché questo si rifà un po' all'idea di memoria collettiva di Jung, no? È come Se noi viviamo di emozioni che stanno alla superficie della nostra psiche, c'è l'io che anche l'io sta alla superficie, e poi c'è questo inconscio che in realtà è connesso alla materia del cosmo, del tempo in senso assoluto, e qui se riusciamo a raggiungere questo livello così profondo, teoricamente ci ricongiungiamo all'anima mundi, quindi noi siamo la totalità. E quindi io ho cercato in qualche modo di, sì, ci sono io, ma c'è anche il mondo, e quindi non è autobiografico in senso stretto, ecco.
Ti faccio una domanda per così una lettura, una chiave di lettura. L'album è pensato come questo percorso unico. Consigli di ascoltarlo tutto di seguito come un viaggio, così come sono posizionate le canzoni, oppure no?
Sì, in realtà sì. Infatti io ho perso molto tempo a pensare, perché non le ho scritte in questa, diciamo, in questa logica, però volevo che in qualche modo fosse un viaggio, insomma, di un viaggio unico, e quindi secondo me ha senso sparselo tutto, perché ha una sua logica interna. Poi, per carità, ogni canzone in realtà è un mondo a sé, tipo il Monte Ore, anche quella può essere assolutamente ascoltata da sola, però secondo me è pensato proprio dalla chiamata alle arti a un nuovo mondo, cioè è proprio un percorso di crescita e di delle proprie consapevolezze anche. Poi ovviamente dipenderà anche dalla predisposizione che hanno gli ascoltatori ad affrontare certe tematiche, magari alcuni assolutamente, per alcuni sarà fantascienza, una cosa incomprensibile, però sicuramente è un invito a perdersi con piacere.
Glomari, nel disco parli anche di una canzone che ha un titolo bellissimo, che è Un Uovo Mondo, quindi no la N, non un nuovo mondo, ma un uovo mondo, che ti ci dà l'idea di questa rinascita anche molto fragile come l'uomo, ma possibile. Tu oggi sei più fiduciosa, più inquieta rispetto al futuro? Qual è la tua posizione, visto che ti conosciamo da anni e hai attraversato vari periodi anche della tua vita introspettiva?
Ma un po' mi inquieta, però anche leggendo Jodorowsky, che comunque ci invita a considerare il male, anche la stessa morte, come possibilità di rinascita, perché alla fine lui crede che l'anima non muoia, no? Comunque ci siano, insomma, abbia una vita oltre la morte, sicuramente mi angoscia meno. Cioè pensare ai miei dolori, alle mie angosce come possibili alleati, in realtà mi aiuta molto. Quindi quando penso a Un Nuovo Mondo, secondo me è una canzone che ho scritto pensando non tanto alla nostra epoca, cioè all'adesso, ma al post futuro, cioè perché secondo me dovranno per forza cambiare delle cose, perché viviamo in un sistema che sta collassando e sentiamo, viviamo con angoscia. Infatti il futuro, siamo in una generazione che i traumi ci hanno nel futuro, non nel passato, e quindi il futuro ci spaventa, e di conseguenza anche l'idea di un nuovo mondo, cioè un qualcosa di ignoto che starà, che in qualche modo non è poi così avanti, sicuramente può spaventare. E quindi questa canzone è pensata un po', è un po' una ninna nanna, è pensata quasi come per rassicurare coloro che dovranno vivere il post futuro, che magari ci sarà una crisi energetica, potrebbero esplodere bombe atomiche, chi lo sa cosa succederà, magari non succede assolutamente niente, però la possibilità non è da escludersi. Quindi è un po' un modo per, sotto forma di ninna nanna, dare coraggio alle persone che si troveranno in questa condizione da non sapere da dove partire, cantandosela, prendere coraggio e tranquillizzarsi, ecco. Quindi è pensata proprio per la generazione che verrà dopo.
Un'ultima domanda, perché poi abbiamo il GR e quindi dobbiamo chiudere il nostro incontro. Qual è il tipo di ascolto che serve per entrare in questo disco? No, c'è una preparazione, ci vuole attenzione, abbandono, silenzio, concentrazione, cosa, Glomari?
Secondo me sì, anche magari non so, un viaggio in macchina notturno, oppure me lo immagino in solitaria, di sicuro non da mettere come base mentre si cucina, ecco, non è il tipo di musica adatto. Richiede, secondo me, magari in una notte di luna piena. Secondo me sarebbe bello che ognuno trovasse un proprio rituale davanti a una candela. Cioè, almeno io consiglio di viverla così, in un modo neanche concentrato, però in una dimensione appunto di indugio, perché di indugio parla il disco, e quindi bisogna mettersi nelle condizioni di fermarsi e ascoltare, neanche troppo impegnati, però lasciarsi un po' andare dalle parole, dalle note del disco, ecco.
Allora, grazie a Glomarie per averci accompagnato dentro questo suo spazio così raro, dove non si corre, non si risolve, non si piega, ma si resta. Strumento dell'indugio esce domani, forse il modo migliore per ascoltarlo non è capirlo, ma proprio concedersi il tempo di attraversarlo, anche solo per perdersi un po' in questo mondo che ci vuole sempre lucidi, veloci, performanti. E oggi portiamo a casa un piccolo atto contrario, indugiare. Non ci fermiamo qui, ma il viaggio continua, perché chiudiamo con un'ultima canzone che ti chiediamo di presentare. Abbiamo scelto Una festa al capezzale.
Sì, esatto, Una festa al capezzale è forse la canzone più strana del disco e anche più movimentata, poi tra l'altro ballabile, che non è molto da me di solito, la canzone ballabile, e parla un po' di questa umanità, parla un po' del rituale incrinato della contemporaneità, il nostro piccolo inferno quotidiano, e quindi anche di un'umanità sfinita, disgregata, attorno quasi a un letto di degenza, però vuole dare un po' la spinta per trovare un nuovo varco iniziatico e poter affrontare il cambiamento radicale, però, e danzare anche sulle ceneri un po' calde del nostro cambiamento. Ecco, un po' un invito a questo.
Glomarie, Strumenti dell'indugio, esce domani, quindi in bocca al lupo per tutto, e spero di rivederti presto. Grazie, buona
grazie,
giornata e buona primavera.
Grazie a voi. Ciao.
Parma, la radio siamo noi.